Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, cari amici di Radio Maria, e buon Natale. Buon Natale, e perché quest'anno l'Avvento è stato brevissimo, un lampo. La quarta domenica di Avvento, chi è già stato alla messa prefestiva è entrato in questa domenica e coincide con la vigilia. Già domani sera ci stiamo preparando proprio alla messa della mezzanotte, dunque veramente accendiamo l'attesa, un avvento brevissimo, alla vigilia del Natale accendiamo l'attesa, accendiamo il desiderio, accendiamo lo stupore. Allora, qual è il tema di questa sera? Lo intitolo così: figure di attesa, accendiamo l'attesa, parliamo di figure di attesa che avvolgono il mistero di Natale, e il percorso che faremo si snoda attraverso i primi due capitoli di Luca, con una duplice sosta nella prima parte della nostra lezione, della nostra conversazione. Vorrei gettare un fascio di luce sulle figure di Zaccaria e di Elisabetta. Ci sono familiari, le ricordiamo nei misteri gaudiosi del Rosario, lo abbiamo appena pregato, proprio il Rosario, il misteri gaudiosi, il secondo mistero, la visita di Maria e Elisabetta, e poi nel quarto mistero ricordiamo la presentazione di Gesù al Tempio, e allora getteremo un fascio di luce sulle figure dell'anziano Simeone, che ci regala un magnifico cantico di luce, luce del tuo popolo Israele, luce delle genti, è il piccolo Gesù. E c'è accanto a Simeone una donna, la profetessa Anna. Quindi vedete, poiché quest'anno ho detto faremo figure di reciprocità, uomo-donna nella Bibbia, questa sera il nostro percorso figure di attesa ci presenta nella prima parte la coppia Elisabetta e Zaccaria, e nella seconda parte, quando il piccolo Gesù, il neonato Gesù, viene presentato al Tempio, ecco un'altra coppia, non sono marito e moglie, ma sono figure quanto mai significative di alleanza, di attesa di un intero popolo, perché Simeone incarna l'attesa di Israele, e così la profetessa Anna, che è una profetessa che parla con tutta la vita, non ha bisogno di dire parole, ma è il simbolo di una profezia che ormai si fa annuncio del Cristo. E dunque un buon percorso, un accendere progressivamente l'attesa e vedere che per Luca la evangelizzazione, il lieto annuncio, comincia dall'alto. È il cielo che evangelizza la terra, il cielo, gli angeli. All'inizio e alla fine del Vangelo di Luca incontriamo la figura degli angeli. Sono loro che annunciano la risurrezione del crocifisso alle donne che si recano al sepolcro. Nel Vangelo di Luca lo attestano non solo i primi versetti del capitolo 24, ma poi anche nel racconto dei due discepoli di Emmaus si parla appunto che alcune delle nostre donne recatosi al sepolcro hanno visto degli angeli. Dunque sono gli angeli che annunciano la nascita, la vita nuova, la nascita del risorto, e sono gli angeli che portano la bella notizia del duplice annuncio, la nascita di Giovanni il Battista e la nascita di Gesù. Così l'ingresso del Salvatore in questo mondo e la sua risurrezione dai morti vedono direttamente coinvolti i messaggeri del cielo. L'evangelizzazione parte dall'alto, se ne fa carico Dio stesso. Ecco, mi piace questa immagine, no? Del cielo che evangelizza la terra, evangeli Gaudium, la gioia del Vangelo, ma sono gli angeli a portarla anzitutto. Annunzio vobis gaudium magnum. Ci viene in mente quando viene eletto un papa, no? Vi annuncio una grande gioia. Ma queste parole riprendono proprio quello che gli angeli dicono ai pastori. Annunzio vobis gaudium magnum, vi annunzio una grande gioia. Ed ecco allora una altra caratteristica del Vangelo di Luca. Nel Vangelo di Luca le annunciazioni sono propriamente tre, perché tre volte entrano in scena gli angeli, nei primi due capitoli, con un lieto annuncio. Primo, la prima annunciazione è rivolta a un uomo, a Zaccaria, il sacerdote, proprio mentre officiava nel Tempio di Gerusalemme, all'ora dell'incenso. È la prima annunciazione del Vangelo di Luca, la troviamo al capitolo 1, al sacerdote Zaccaria, e l'annuncio, la bellissima notizia è: avrai un figlio, tua moglie Elisabetta, vecchia e sterile, darà alla luce un bambino. Seconda annunciazione. Dal Tempio l'angelo, quindi dal cuore della città santa, Gerusalemme, il Tempio è la sua parte, diciamo, più santa, dalla capitale della Giudea, Gerusalemme appunto, alla periferia delle periferie, Nazareth, un paesello sperduto ai confini della Galilea con il Libano. E in questa Galilea delle genti, cioè Galilea contaminata dai pagani, l'angelo va a una giovane, una ragazza, promessa sposa Giuseppe. È la grande annunciazione, l'annuncio dell'angelo a Maria. Ma attenti, ne abbiamo un'altra annunciazione, la terza, rivolta a chi? La prima a un uomo, la seconda a una donna, la terza a un gruppo, a un plurale, i pastori di Betlemme. Anche loro sono destinatari di un'annunciazione, perché anche qui il cielo, attraverso l'angelo, i messaggeri di Dio, l'angelo annuncia ai pastori, annunzio, vobis, vedete, annunzio, è un verbo della evangelizzazione, e il Vangelo di Luca, più che al Vangelo, è proprio il verbo evangelizzare, euangelizomai in greco e in latino appunto annunzio vobis. Allora, la prima volta che Luca impiega il verbo evangelizzare, euangelizomai, è per descrivere il compito di un angelo. Siamo alla prima scena del Vangelo ambientata nel Tempio di Gerusalemme. Zaccaria, un vecchio sacerdote della classe di Abia, era di turno per l'offerta dell'incenso. Nella vita di un prete, di un sacerdote, l'essere di turno per il sacrificio dell'incenso capitava raramente, forse anche una sola volta nella vita, e il momento perciò è di grande intensità spirituale. Il libro dell'Esodo prescrive che Aronne, il sacerdote che è il capostipite, no? la famiglia di Aronne, il sacerdote, e Zaccaria era di questa famiglia di Aronne, ma anche Elisabetta è della famiglia di Aronne. Ora, il libro dell'Esodo prescrive che Aronne bruci l'incenso aromatico ogni mattino quando riordinerà le lampade e nuovamente al tramonto quando riempirà le lampade. Questo è scritto al capitolo 30 dell'Esodo, i versetti 7-8. Con tutta probabilità è l'ora del tramonto quando Zaccaria entra nel santo, la parte appunto interna del tempio, per fare l'offerta. Entra nel santo, il luogo appunto della presenza del Signore, per fare l'offerta. Devo dirvi che questo nome, Zaccaria, è simbolico e molto importante. Zaccaria in ebraico significa il Signore ricorda. E anche il nome di Elisabetta è quanto mai significativo, perché Elisabetta significa Dio ha giurato. Questi due nomi sono traslitterazioni in greco di termini ebraici e la semantica e il significato di questi nomi, di questa coppia Zaccaria ed Elisabetta, è un compendio, potremmo dire, un riassunto teologico dell'alleanza di Israele con il suo Dio, perché Dio si ricorda di che cosa? Del patto, dell'alleanza. Zaccaria lo canterà proprio nel suo poi Benedictus, si è ricordato della sua alleanza o del suo giuramento. Elisabetta significa Dio ha giurato, cosa ha giurato? Il suo patto, la sua alleanza. Allora abbiamo una coppia che Luca ci descrive come una coppia di uomini giusti. Ascoltiamo proprio il testo, almeno alcuni passaggi. Nei giorni di Erode, re della Giudea, c'era un certo sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia. Sua moglie era discendente di Aronne e si chiamava Elisabetta. Avvenne, essi, i due, erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Dunque, dire giusti davanti a Dio significa per persone che frequentano le scritture, cioè nel linguaggio della Bibbia, essere giusti significa essere osservanti, osservanti della legge del Signore, di tutte le prescrizioni. E tali erano Zaccaria ed Elisabetta, giusti come credenti e giusti anche proprio come discendenti di Aronne, quindi di stirpe sacerdotale. Avvenne che questi uomini giusti erano avanti negli anni e non avevano figli. Potremmo dire, erano in questo senso allora quasi una smentita dei loro nomi, perché Zaccaria Dio si ricorda, ma Zaccaria sembra dire, ma Dio di me si è dimenticato. Porto un nome che però non si è realizzato nella mia vita. Il mio nome significa Dio si ricorda, ma Dio si è dimenticato di me. Io lo onoro, sono il suo sacerdote, il suo ministro, ministro della preghiera, dell'incenso, e però non ho un figlio, non ho futuro. Proprio io, il sacerdote che porta questo nome, Dio si ricorda, la mia preghiera sembra essere caduta a vuoto. Elisabetta, il Signore ha giurato, ma con me questo giuramento non sembra proprio essersi adempiuto. Portiamo nomi che ricordano la Santa Alleanza, la memoria del Signore continua, il Dio che si ricorda, ma di noi si è dimenticato. Ora guardate che il testo di Luca sembra capovolgere proprio questa situazione drammatica, perché erano avanti negli anni, erano sterili, senza figli. Avvenne che mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore, durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Dunque, possiamo immaginare questa scena. il popolo in preghiera, il sacerdote che entra con il turibolo, con l'incenso aromatico, il Signore che, secondo appunto la descrizione biblica, si immagina un Dio che assapora il profumo dell'incenso e sorride, e questa è la sua risposta alla preghiera. Ed ecco che mentre Zaccaria offre l'incenso ha una visione, appare a lui un angelo del Signore proprio alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò, fu preso da timore, ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita». Dunque Dio si è ricordato: «La tua preghiera è stata esaudita». Vedi che Dio si ricorda? Tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza. Dio si ricorda per la nostra gioia. Zaccaria, Dio si è ricordato. La tua preghiera è stata esaudita. Avrai gioia, esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita. Non solo tu, ma molti. Perché egli, tuo figlio, sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti, cioè sarà come un nazir. Abbiamo ascoltato in questo tempo di avvento diverse pagine della scrittura, tra cui quella, l'annuncio e poi la nascita di Sansone, e nell'annuncio della nascita di Sansone si dice proprio che questo sarà un consacrato, un nazir, non dovrà dunque bere vino né alcolici e neppure tagliare i capelli. Nazareno, nazir vuol dire consacrato, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre. Che figura speciale il figlio di Elisabetta e di Zaccaria, pieno di Spirito Santo, colmo di Spirito Santo sin dal seno di sua madre, consacrato al Signore, e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Dunque si sta parlando del precursore e pieno di Spirito Santo, fin dal grembo della madre. Il messaggio dell'angelo lo possiamo articolare in 7 punti. Primo, è stata esaudita la tua preghiera. Secondo, tua moglie ti darà un figlio. Terzo, tu lo chiamerai Giovanni. Quattro, egli sarà per te gioia ed esultanza. Cinque, molti altri si rallegreranno della sua nascita. Sei, sarà grande dinanzi al Signore, sarà nazireo, non berrà vino, ma sarà ebro di Spirito Santo. 7. Ricondurrà molti figli di Israele al Signore e andrà avanti a lui con lo spirito e la potenza di Elia. Avete sentito? 7 punti. Il 7 è un segno di pienezza. Dunque, l'annuncio dell'angelo a Zaccaria è come un settenario. 7 punti. Lui aveva, o se volete, 7 braccia del candelabro. Come una simbolica menorah, entrava nel tempio, c'è il candelabro a 7 braccia, la menorah, ed ecco che il messaggio dell'angelo a Zaccaria è come un, appunto, un candelabro a 7 braccia, 7 punti, è stata esaudita la tua preghiera. Ma quale preghiera? Potremmo dirci, quale preghiera sta facendo Zaccaria? Secondo voi stava ancora pregando Zaccaria di avere un bambino, un figlio? Ma se davvero avesse pregato in quel momento per avere un figlio e entrando nel santo la sua preghiera fosse stata: Signore, dammi un figlio, allora non si sarebbe poi meravigliato quando l'angelo gli annuncia la nascita. Invece Zaccaria dice all'angelo: come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni. Prima di entrare in merito a queste parole, voglio porre questa domanda. Vedete che no, questo dice che non stava pregando più per avere un figlio, perché altrimenti non sarebbe logico che reagisse in quel modo. Uno che dice: Signore, dammi un figlio, non si meraviglia che Dio possa dare un figlio anche quando si è vecchi. Del resto Zaccaria conosceva bene le scritture, sa bene come Abramo era vecchio e Sara era sterile, e proprio nella vecchiaia Sara ha avuto un figlio, e anche Sara aveva riso, e anche Abramo sono vecchio. Allora, la mia risposta è che Zaccaria entra nel santo, offre l'incenso, sta facendo una preghiera, ma quale preghiera stava facendo? Quella di un sacerdote, che un sacerdote deve fare quando entra nel santo. E quale preghiera? Signore, avrà detto Zaccaria, manda colui che deve venire, manda il Salvatore, manda il tuo Redentore. Figura di attesa è Zaccaria. Manda il Salvatore del tuo popolo, cosa che poi dirà nel Benedictus. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. Questa era la preghiera. Ebbene, proprio questa preghiera Dio esaudisce. Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita, cioè Dio ascolta la preghiera che stai facendo e manderà il Messia, manderà il Redentore. Ma vedi Zaccaria, Dio è così grande che non esaudisce semplicemente la preghiera che tu stai facendo della salvezza del popolo, dell'avvento del Messia. Dio ha esaudito questa preghiera e il Messia verrà. Ma Dio, esaudendo questa preghiera della venuta del Messia, esaudisce anche la preghiera che tu hai fatto quando eri giovane e che ormai hai smesso di fare. Quale? Quella di avere un figlio tuo. Ormai questa preghiera tu l'hai consegnata a Dio dicendo: vabbè, sono vecchio, sono anziano, non prego più per avere un figlio io, ma che il Signore faccia venire colui che deve venire, il Messia. Ebbene, la tua preghiera è stata esaudita, quella della salvezza del popolo attraverso il Messia, ma anche la tua salvezza, Zaccaria, la tua speranza, Zaccaria. Io accendo la speranza del popolo accendendo proprio la speranza tua. Quello che tu ormai non pensavi più possibile, Dio lo rende possibile. Tu avrai un figlio. Tua moglie Elisabetta, che tutti chiamavano sterile, proprio lei concepirà. Mi sembra bellissimo questo, che Dio, cioè, esaudisce la preghiera che Zaccaria faceva per il bene del popolo. Sapete che i nostri sacerdoti, la domenica, sono tenuti a fare una preghiera speciale, una messa, è pro popolo. E il sacerdote la domenica deve celebrare una messa per il popolo. E così Zaccaria, entrando nel Tempio, pregava per il popolo, offriva l'incenso, era, diciamo, il mediatore tra la preghiera del popolo e Dio, e faceva salire l'incenso con la preghiera. È stata esaudita la preghiera che fai per il popolo e anche la preghiera che tu hai fatto per il tuo futuro, per avere un figlio. Dunque, l'angelo esaudisce una preghiera fatta nel passato e una preghiera in una prospettiva nuova. La preghiera per il bene del popolo è esaudita proprio attraverso il dono di un figlio che ricondurrà Israele al Signore. In altre parole, Dio esaudisce la preghiera ministeriale del suo sacerdote e allo stesso tempo ciò che lui non osava più sperare, la nascita di un figlio, mostrando che tra le due realtà c'è stretto collegamento. Il bene di Zaccaria sarà anche il bene del popolo. Non temere, Zaccaria. La tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta ti darà un figlio. E dunque all'umiliazione succede la gioia. Gioia intima, una gioia domestica, ma anche gioia di tutto il popolo. Molti si rallegreranno della sua nascita. E Zaccaria non riesce a capacitarsi. Non sa vedere come potranno attuarsi quelle parole. Avanza richieste di spiegazioni. Come avverrà questo? Io sono vecchio, mia moglie è avanzata nei suoi giorni. E la sua obiezione non riceve altra risposta che il segno del silenzio. Quando Dio parla, conviene che l'uomo taccia. Eh sì, dice, resterai muto. È un castigo? Mi piace coglierlo anzitutto come un segno. Tutti gli schemi di annunciazione, nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo, sono caratterizzati da un segno. Zaccaria riceve il segno del silenzio. Sarai muto. Perché? Quando Dio tace è bene, quando Dio parla è bene che l'uomo taccia e anche la donna. E infatti Elisabetta si associerà spontaneamente a questo silenzio del marito perché si terrà nascosta 5 mesi. Anche Maria riceverà un segno. L'angelo le dà il segno. Annunciazione a Maria, ecco, il segno è che Elisabetta, tua parente, attende un bambino, è già il 6° mese e Maria si metterà in cammino proprio sui passi di questo segno, va a vedere sulle montagne di Giuda e il segno sarà proprio la cugina che porta in grembo al 6° mese Giovanni. Ma anche la terza annunciazione, vi ricordate che avevo parlato di 3 annunciazioni nel Vangelo di Luca, a Zaccaria, a Maria e la terza annunciazione ai pastori. Ebbene, anche qui c'è un segno, annunzio vobis gaudium magnum. Qual è il segno? Il segno è un bambino deposto in una mangiatoia e i pastori andranno fino a Betlemme a vedere il segno, sulle tracce del segno. Dunque c'è sempre un segno nelle annunciazioni e il segno dato al sacerdote è zitto. Proprio tu che sei l'uomo della parola, il sacerdote, avrai questo segno, il segno del silenzio, e sarà un silenzio per 9 mesi. Un silenzio è 9 mesi di silenzio. Quando Dio parla, zitto. Anche Elisabetta si associerà a questo silenzio di stupore, ma quando poi il piccolo Giovanni nascerà, allora il nodo della lingua del sacerdote si scioglierà di nuovo e parlerà, non solo, canterà. Il primo è il cantico di Maria, il Magnificat. Il secondo cantico del Vangelo di Luca è quello di Zaccaria, il Benedictus. A questo punto io suggerisco proprio uno stacco musicale, così possiamo cantare anche nel nostro cuore questo stupore, questa attesa, perché il Benedictus dice: benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. È un già, la tua preghiera è stata esaudita, Zaccaria, il Signore ha visitato e redento. Ma poi nel Benedictus c'è un non ancora. Verrà a visitarci un sole che sorge dall'alto. Chi è questo sole che sorge dall'alto? Gesù. Quindi ha visitato, verrà a visitarci, figura di attesa, il canto dell'attesa, il Benedictus. Facciamo uno stacco musicale.
Da dal tronco di esse germoglierà un nuovo virgulto domani. Dalle sue radici.
Che bello, un germoglio, un germoglio. Allora stiamo parlando di figure di attesa. Vi ho lasciato con Zaccaria, ma e dunque nel Tempio. Possiamo immaginare la meraviglia, lo stupore di questa gente che all'uscita dal santo, il nostro Zaccaria, non riesce più appunto a parlare, no? E quindi sentendo, vedendo i gesti, la gente comprende che ha avuto una visione. Ma portiamoci subito dal Tempio alla casa. Alla casa dove al centro c'è Elisabetta, è lei la protagonista dell'annunciata maternità. E che cosa ci dice il narratore Luca al capitolo primo, i versetti 24-25? Ci dice il compimento delle parole annunciate dall'angelo. Dice il racconto: Elisabetta concepì e si tenne nascosta per 5 mesi, e diceva: ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna tra gli uomini. Ma sentite che c'è qualcosa di strano in questo racconto. Si tenne nascosta per 5 mesi. Come mai? Perché? Che senso ha? Una volta in un'omelia ho sentito: ah, si è tenuta nascosta per la vergogna. Per la vergogna? Poi ho interrogato, dico: ma scusa, di che? Perché era già anziana, diventare gravida, anziana, si è tenuta nascosta. Mi è venuto proprio da replicare: scusa, ma tu le guardi le donne? I primi mesi difficilmente, no, si vede che sono gravide. Semmai, se era per la vergogna che si teneva nascosta, allora sarebbe sensato che questa santa Elisabetta si tenga nascosta, si fosse rimasta nascosta dal 6° al 9° mese, quando è evidente, dal 6° al 9° mese è proprio evidente che uno attende un bambino, no? Invece, quando Maria va da Elisabetta, al 6° mese, non la trova per niente nascosta, entra in casa, Perciò, vedete, non è per la vergogna, c'è di più. Dobbiamo proprio leggerlo in una dimensione di reciprocità col marito. Ma Zaccaria riceve il segno del silenzio, quindi immaginate che quello che accade per il popolo, intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel Tempio, quando poi uscì e non poteva parlare, capirono che nel tempo aveva avuto una visione, faceva loro dei cenni e restava muto, torna a casa e il povero Zaccaria ancora resta muto, ma nell'intimità con sua moglie il linguaggio del corpo funziona e Elisabetta vuole restare dentro questo linguaggio dell'intimità, del silenzio. Dunque, liberata dalla vergogna della sterilità, perché Elisabetta si nasconde? Perché questo sottrarsi agli occhi della gente e dei curiosi? Per la vergogna di restare incinta in tarda età, per evitare facili commenti, appunto, se fosse così, sarebbe logico attendersi il nascondimento negli ultimi mesi della gestazione, non subito, come invece suggerisce il testo. Concepì e si tenne nascosta per 5 mesi. Allora per me la ragione è un'altra. Elisabetta si tenne nascosta per contemplare. Quando Dio parla conviene che l'uomo taccia e Zaccaria resta muto, ma quando Dio opera meraviglie conviene che anche la donna taccia. E cioè, Elisabetta avrebbe potuto anche correre subito dalle amiche a dire: sapete, sapete, sono rimasta incinta. Dopo tanta attesa, questa meraviglia, invece no. Elisabetta non corre a dirlo, ma non dissolve in chiacchiere questo miracolo, questa meraviglia, ma approfondisce in religioso silenzio. Così la scena finisce come era cominciata, davanti a Dio. Elisabetta si ritrae dagli sguardi della gente per restare totalmente sotto lo sguardo di Dio, che si è degnato di posarsi su di lei. E in questo senso la madre del precursore precede la madre di Gesù, la madre del Salvatore, Maria, nella confessio laudis, cioè confessio laudis, confessione di lode, gioioso riconoscimento delle meraviglie che il Signore ha compiuto per lei. Infatti dice: ecco che cosa ha fatto per me il Signore, ecco che cosa ha fatto per me il Signore. Dunque, un tenersi nascosta non per la vergogna, ma per la meraviglia, per non dissolvere in chiacchiere, ma per custodire il dono, custodire il dono, custodire nel grembo e nel grembo della preghiera. Nel grembo sta germinando il figlio, la vita, il consacrato del Signore, già nel grembo di sua madre è pieno di Spirito Santo, come abbiamo sentito nei 7 punti nel passaggio, no? Del messaggio di Gabriele a Zaccaria. E Elisabetta custodisce questo dono nella lode, nella contemplazione. Quando Maria di Nazareth va a visitare Elisabetta, seconda annunciazione, l'angelo dal Tempio di Gerusalemme si sposta nella periferia a Nazareth da una ragazza che era un nessuno. Vedete come Dio ama capovolgere le sorti, le situazioni, dal Tempio, cuore della città santa, dal sacerdote, quindi una figura importantissima, a Nazareth, periferia, a una ragazza insignificante ancora, eppure Nazareth sarà ancora più importante per certi aspetti di Gerusalemme, Maria più importante di Zaccaria, così come ovviamente il frutto del grembo di Maria, il Salvatore, è assai più del suo precursore, è il figlio di Dio. Allora Maria, come l'angelo Gabriele, si allontana da lei, come l'angelo Gabriele esce dalla casa di Maria, subito Maria si alza e si mette in cammino e raggiunge in fretta, potremmo dire diventa lei stessa un angelo. L'angelo, il cielo che evangelizza la terra, ma la terra evangelizzata, Maria che riceve questa bella notizia, cosa diventa? Diventa un angelo anche lei, perché si è portatrice di belle notizie e si mette in cammino a portare questa bella notizia a Elisabetta. Potremmo dire come l'angelo è entrato da lei, così lei entra in casa di Zaccaria e saluta anzitutto Elisabetta. Anche qui c'è un gioco e un rovesciamento di sorta, perché entra in casa del sacerdote, ma non saluta subito il sacerdote, saluta lei. E possiamo immaginare che le dice a Elisabetta le stesse parole che l'angelo aveva detto a lei: Jaire, rallegrati Elisabetta, vedi che Dio si è ricordato, vedi che Dio ha mantenuto il giuramento. Ormai è al 6° mese e Maria può vedere, e di più, al suo saluto il bimbo fa un salto di giubilo nel grembo di Elisabetta, proprio come Davide aveva danzato davanti all'arca del Signore. E Davide nella lettura prima di questa domenica quarta di Avvento sentiamo proprio parlare di Davide, come Davide desiderasse costruire il Tempio al Signore. E Davide aveva anzitutto aveva ordinato che l'arca dell'alleanza fosse introdotta a Gerusalemme ed aveva danzato davanti all'arca dell'alleanza, proprio come con salti di gioia, tanto che Micol, la sua moglie, si era quasi scandalizzata, hai fatto il salto in manco, si vede che non hai sangue blu, che non sei come un nobile, vieni dalla pastorizia, sei un pastore, ti sei comportato così, addirittura togliendoti le vesti. E Davide aveva risposto a sua moglie, sì, ho danzato, ho fatto salti di esultanza davanti al Signore, mi sono umiliato e mi umilierò ancora di più per il Signore, perché Lui mi ha reso grande. Ebbene, il piccolo Giovanni nel grembo di Elisabetta danza di gioia come Davide davanti all'arca dell'alleanza, perché Maria è come l'arca dell'alleanza, porta in grembo il Salvatore. Ed Elisabetta è la prima a riconoscere che Maria è gravida del Kyrios, il Signore, a che debbo che la madre del Signore venga a me. Ecco, è la prima profetessa del Nuovo Testamento, Elisabetta. Elisabetta, piena anche lei di Spirito Santo, riconosce che Maria è incinta. E certo, Maria può vedere che Elisabetta è al sesto mese, ma come fa Elisabetta a sapere che la sua cugina Maria è gravida? Non gli occhi glielo dicono, ma lo Spirito. Lo Spirito Santo la rende profetessa e riconosce allora, piena di Spirito Santo, non solo che anche Maria porta in grembo una vita, ma una vita speciale, la madre del mio Signore, la madre del Kyrios. E dunque è un incontro della madre del Signore con la madre del precursore, è un canto di gioia. E ora vorrei, perché sono, potremmo dire, fasci di luce che voglio gettare su Zaccaria, Elisabetta, figure dell'attesa, e poi spostandoci ancora dalla casa di Zaccaria a Betlemme e poi a la terza annunciazione, appunto quella ai pastori, che ricevono anch'essi un segno. C'erano in quella regione, a Betlemme, alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento. Vedete che c'è un elemento nelle annunciazioni, il timore. Ma l'angelo disse loro, non temete, ecco, vi annuncio di nuovo il verbo evangelizomai, il verbo della evangelizzazione. Vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato per voi nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. Tre annunciazioni. Annuncio a Zaccaria, annuncio a Maria, annuncio ai pastori. Sempre è gioia, sempre c'è un segno. Il segno a Zaccaria muto. Quando Dio parla è bene che l'uomo taccia. Ed Elisabetta si associa a questo silenzio contemplativo. Si tenne nascosta per 5 mesi. Annuncio a Maria, Haire che charitomene, rallegrati piena di grazia. È l'annuncio per eccellenza. non solo la sterile graziata, il segno della sterile graziata, che è il segno che vediamo in Elisabetta, è noto nell'Antico Testamento, perché le madri del popolo di Dio sono bellissime ma sterili. Sara, anzitutto, la bellissima, che a 90 anni è visitata dal Signore, perché nulla è impossibile a Dio. Come? Sono sterile? Lo sapevo, ma ormai sono così anziana, nulla è impossibile a Dio. Anche Rachele è sterile e avrà un figlio, e anche Rebecca. Rachele griderà: dammi figli, se no io muoio, e nascerà poi Giuseppe. Allora, questo segno, anche Anna, la mamma del profeta Samuele, era sterile e viene graziata e avrà un figlio, è figlio di benedizione, nulla è impossibile a Dio. Quindi Elisabetta continua, potremmo dire, quel nulla è impossibile a Dio che attraversa la storia del popolo di Dio, a partire proprio dalla matriarca Sara. Ma la Vergine che diventa madre, questa è una perla unica del Nuovo Testamento, è proprio solo lei, Maria di Nazaret. E il segno che è dato però a Maria per dire che nulla è impossibile a Dio, e quindi che come è possibile, non conosco uomo, ma nulla è impossibile a Dio. Tua parente, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, lei che era detta sterile, nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore. E la terza annunciazione, quella appunto ai pastori, anche a loro è dato un segno. Il segno è questo: troverete un bimbo deposto in una mangiatoia. Abbiamo imparato allora una cosa: sempre nelle annunciazioni c'è un segno, e ai pastori è dato il segno del bimbo deposto in una mangiatoia. Figure di attesa, figure di gioia, di annuncio, una grande gioia. Possiamo immaginare appunto la gioia grande nella casa di Zaccaria, la gioia grande nella casa di Maria, e la gioia appunto perché l'angelo gli ha detto: rallegrati piena di grazia. E poi la gioia dei pastori: non temete, vi annuncio una grande gioia. Proprio loro che erano gli emarginati, proprio loro che vegliavano nella notte, sono i primi. Vi leggo come questi pastori sono, potremmo dire, molto simili a quello che faranno le donne il mattino di Pasqua, sempre gli angeli, no? E che cosa fanno i pastori? Andiamo fino a Betlemme, vedono il bambino deposto nella mangiatoia e ritornano diventando loro stessi evangelizzatori, tornano portando il lieto annuncio che è nato appunto il bambino. E cosa fanno le donne il mattino di Pasqua? Cosa fanno le donne? Vanno al sepolcro, cosa vedono? La tomba vuota, gli angeli, vedono, tornano annunciando, annunciano la nascita per eccellenza, la risurrezione, il risorto, la vita nuova. Allora sentite cosa scrive un padre della Chiesa, che coglie la stretta corrispondenza tra il Natale e la Pasqua, tra i pastori e le donne, potremmo dire le prime evangelizzatrici. Sentite, ve lo leggo anche come augurio proprio di Natale. Sii attento, scrive lo pseudo Epifanio, sii attento ai fatti che accompagnano la duplice nascita di Cristo e acclama alle meraviglie. un angelo annunciò a Maria la nascita di Cristo da una madre. Ugualmente un angelo annunciò a Maria di Magdala, la Maddalena, la mirabile rigenerazione di lui dal sepolcro. Di notte Cristo nasce a Betlemme e nuovamente di notte rinasce in Sion, a Gerusalemme. La risurrezione è nel giardino dove è stato sepolto, a Gerusalemme. In fasce egli è accolto al suo nascere e anche qui in Sion in fasce egli avvolto. Pensate appunto come è stato deposto Gesù nel sepolcro, avvolto in fasce, come appunto c'è questo stretto legame tra la mangiatoia e la tomba. In fasce nella mangiatoia e viene deposto i teli. Un posto a Betlemme nella mangiatoia, un topos, ma anche nella tomba ha un posto, quasi fosse una mangiatoia, a scriverlo è appunto questo padre della Chiesa. I pastori, continua, primi fra tutti, annunciarono la nascita di Cristo, ma anche i pastori, discepoli di Cristo, furono i primi fra tutti ad annunciare la rinascita di Cristo dai morti, e prime fra tutte le donne. Maria di Magdala è la prima apostola, non solo apostola degli apostoli, ma apostola di Cristo, perché è il risorto che la manda, va dai miei fratelli e di loro, va è un verbo di missione, qui Paolo è apostolo perché ha visto il risorto e il risorto lo ha mandato. E Maria di Magdala è la prima che ha visto il risorto ed è la prima ad essere da lui mandata, la prima apostola. Dunque, vedete, continua il nostro padre della Chiesa, se tu giudichi queste cose, cioè Betlemme e Gerusalemme, la nascita di Gesù è il segno dato ai pastori, la terza annunciazione ai pastori. Se tu giudichi queste cose alla stregua di favole e non ti poni in ascolto fedele, ti accusano i sigilli del sepolcro di Cristo, rimasti intatti alla rinascita. Infatti, come Cristo è nato dalla Vergine, allo stesso modo la rinascita di Cristo è avvenuto senza che fossero aperti i sigilli della tomba. Bellissima omelia di questo padre che si chiama lo pseudo Epifanio, e così riassumendo, non sono riuscita a fare le figure di Simeone e di Anna, la profetessa, vuol dire che le faremo la prossima volta, che sarà appunto a gennaio, e quindi avremo modo di prolungare il nostro discorso, perché il tempo mi è volato via. E allora adesso è tempo che lascio lo spazio a voi, alle vostre domande, ma non senza avervi letto anzitutto una poesia che sa di attesa, una poesia di una oltretutto nostra cara radio ascoltatrice di Radio Maria, Adriana De Gaudio, che mi ha inviato questa bellissima poesia come augurio di Natale. Nei suoi auguri di Natale c'è questa poesia, Alla fonte del sole. Voi sapete che è il Natale, e anche appunto sorgerà un sole dall'alto, non solo il solstizio, ma già Zaccaria nel canto del Benedictus: verrà a visitarci un sole che sorge dall'alto. Noi vediamo sempre il sole sorgere dal basso, no? Infatti diciamo il sole sorge, è una immagine, perché di fatto si muove la terra, ma lo vediamo con gli occhi sorgere. Bene, se sorge dall'alto cosa vuol dire? Sorge dall'alto, cioè scende, appunto, sorge dall'alto, cioè scende, è l'incarnazione, è la nascita di Dio che scende, tu scendi dalle stelle, scende il sole, E questa mia amica mi ha mandato una poesia intitolata Alla fonte del sole. Ve la leggo. Non posso mollare. Stretti ad un unico filo, catena di mani, noi, penitenti in attesa. Se avessi voce, vorrei intonare un canto di lode, di speranza al Signore che viene per condurci alla fonte del sole. Grazie, grazie a te Adriana di questa bellissima lirica e grazie delle domande anche che vorrete fare, delle vostre anche considerazioni, testimonianze, approfondimenti, e a tutti un caro buon Natale. Pronto?
Pronto, buonasera suora Elena, sono proprio felice di sentirla, sono Carlo dalla Norvegia.
Dalla Norvegia? Ho capito bene?
Sì, sì, dalla Norvegia, vi seguo da tanti anni, poi è facile ora, in tutto il mondo.
Oh, che emozione, buonasera Carlo.
Buonasera, suora Elena, io è da tanti giorni che quest'anno mi concentro su Santa Elisabetta e sono proprio felice di aver sentito la sua catechesi questa sera e ho una domanda che ho proprio la felicità di averla sentita per potergliela fare. Durante l'annunciazione a Maria io sono proprio colpito che l'angelo dice a Maria della sua parente Elisabetta che è in dolce attesa. Lei dice che è un segno, ma io anche quando devo pronunciare il Fiat, devo pronunciare sia fatta la sua volontà, come nel Padre Nostro, è come se anch'io avessi bisogno di un segno, allora mi domando che segno, allora vuol dire ho bisogno di un segno anch'io, cioè e che segno mi dà l'angelo? No, non so se sono stato chiaro, ma la ringrazio nel caso.
Grazie Carlo. Allora, anzitutto grazie Carlo per questa tua attenzione e amore per Santa Elisabetta, no? Anche perché veramente questo nome poi è stato, potremmo dire, anche portato da belle figure di sante cristiane, no? Per cui Elisabetta, potremmo dire, è una figura che incarna in qualche modo già una simbolica di tutto l'Antico Testamento, l'alleanza di Dio con il suo popolo, e il segno per eccellenza è proprio questo, è il segno della fedeltà di Dio, è il segno del suo amore per il suo popolo. Dio può sembrare che si dimentichi e che appunto le nostre preghiere cadano alle volte a vuoto, pensiamo Zaccaria, quante volte avrà chiesto insieme ad Elisabetta, Signore donaci un figlio, Signore donaci un figlio. Zaccaria, Dio ricorda, Elisabetta il suo nome significa Dio ha giurato, e la loro vita sembra una smentita del significato dei loro nomi, ma di fatto così non è, Dio ha ascoltato la preghiera. E il segno appunto, starai in silenzio. Deve parlare con il body language, no? Il linguaggio del corpo. A Maria è dato il segno della sterile graziata, cioè l'angelo dà un segno perché siamo nel contesto appunto di si potrebbe parlare di uno schema narrativo che caratterizza tutte le annunciazioni. L'annuncio a Zaccaria, l'annuncio a Maria, l'annuncio ai pastori hanno una trama diversa, ma delle costanti. C'è sempre l'angelo, c'è l'annuncio di gioia, è una bella notizia, il verbo euangelizzo, ma vuol dire bella notizia. Quindi a Zaccaria una bella notizia, a Maria una bella notizia, ai pastori una bella notizia, annunzio vobis gaudium magnum. E a tutti gli annunciati c'è un segno. Il silenzio, tua cugina è al sesto mese, troverete un bimbo deposto in una mangiatoia. Allora, che segno dà a me? Alle volte il Signore ci dà dei segni che possono essere piccole cose, alle volte questi segni non ce li dà e siamo chiamati a camminare nella fede. Però la sua stessa parola è per noi un segno vivo. Le persone che incontriamo sono segni viventi. Tutta la giornata e le cose che ci accadono, se noi le guardiamo con lo sguardo di Dio, sono dei segni, sono piccole annunciazioni. Questi di cui io ho parlato si scrivono dentro appunto tre annunci speciali, no? Che sono i primi due capitoli di Luca. Ma abituarci a leggere, il Concilio Vaticano II parla ad esempio dei segni dei tempi. I padri del Concilio ci hanno educato a saper leggere i segni dei tempi. Che segni il Signore ci dà in questo tempo? Ci dà segni preoccupanti che ci possono chiamare alla conversione, proprio vedendo il malessere globale, una creazione che grida, una creazione devastata, tante persone che stanno male accanto a noi, e ci dà tanti segni anche positivi, di bontà, di bellezza, e direi che a Natale dobbiamo aprire gli occhi per vederli i segni della bontà e della bellezza di Dio, per saperci stupire dei piccoli segni come appunto un bimbo che nasce nelle nostre famiglie, che nasce magari nel nostro paese, e insomma, diceva uno scrittore, un bimbo che nasce, ogni bimbo che nasce è un segno che Dio ancora non si è stancato dell'umanità. Grazie Carlo e buon Natale a te e a tutta la tua famiglia. C'è un'altra domanda?
Sì, pronto, sì, buonasera.
Buonasera.
Sono Lucia dalla provincia di Venezia. Intanto
buonasera Lucia, Santa Lucia. Grazie.
E io volevo dire una cosa, io sto facendo un corso di antropologia cristiana e sì. questa cosa dello Spirito Santo che nelle annunciazioni arriva diciamo subito dopo, ecco anche noi lo Spirito Santo funziona un po' come nelle annunciazioni, cioè anche per noi, quindi arriva subito dopo il momento in cui noi facciamo la preghiera, noi riceviamo lo Spirito Santo, quindi riusciamo anche a vedere certe cose come se le vedessimo dalla parte di Dio, come lei mi ha detto, ogni giorno dobbiamo guardare, perché sono delle piccole annunciazioni, ogni giorno dobbiamo guardare con gli occhi di Dio, quindi però assieme allo Spirito Santo, quindi lo Spirito Santo è un ruolo attivo nell'annunciazione, questo volevo chiedere.
Grazie Lucia, decisamente, io direi non solo arriva subito dopo, arriva subito prima, cioè cosa dice l'angelo? Concepirai di Spirito Santo a Maria, quindi Gesù è opera di Spirito Santo, ma anche Giovanni il Battista, perché abbiamo sentito l'annuncio che cosa dice cosa si sente dire Zaccaria dall'angelo? Si sente dire che sarà il bambino colmato di Spirito Santo sin dal seno di sua madre. Dunque, mi piace immaginare, poi vengo a dire per noi Lucia cosa vale per noi, ma intanto restiamo al Vangelo. Pensa, la casa di Maria e la casa di Zaccaria sono come dei cenacoli, nel senso che sono case piene di Spirito Santo. Quando Maria entra nella casa di Zaccaria, tutti sono pieni di Spirito Santo. Maria porta in grembo un bimbo che ha concepito per opera dello Spirito Santo. Il piccolo Giovanni già nel grembo di Elisabetta era colmo di Spirito Santo Elisabetta, al saluto di Maria, diventa anche lei colma di Spirito Santo e perciò può lodare e benedire. Colma di Spirito Santo, non solo il bambino, anche Elisabetta, può profetare e dire a voce alta la prima berakkà, la prima benedizione del Nuovo Testamento: beata perché hai creduto. Elisabetta, perché piena di Spirito Santo, può pregare e benedire. Allora, certo, noi possiamo pregare propriamente perché abbiamo già lo Spirito Santo. San Paolo dice che noi non potremmo dire neanche il nome di Gesù se non nello Spirito. Noi possiamo propriamente, e quindi antropologia cristiana, mia cara, noi siamo rigenerati nello Spirito. Gesù è concepito di Spirito Santo, ma noi? Noi siamo rigenerati per l'acqua e lo Spirito, no? Noi siamo nati come figli di Dio dallo Spirito, per opera dello Spirito. Quindi anche noi siamo concepiti come figli di Dio nello Spirito e possiamo pregare proprio per lo Spirito che ci abita. Abbiamo ricevuto lo Spirito in noi, dice San Paolo, lo Spirito in noi grida Abba, Padre. La preghiera di Gesù diventa la nostra preghiera perché lo stesso Spirito di Gesù prega in noi. Noi, dice ancora San Paolo, non sappiamo cosa domandare, ma lo Spirito che vive in noi, con gemiti talvolta inesprimibili, prega, grida in noi, grida la preghiera di Gesù, Abba Padre, che contiene tutte le preghiere. Quindi ecco, certamente uno non è cristiano se non è concepito di Spirito. L'essere cristiani vuol dire rigenerati nello Spirito. Siamo immersi nel cuore della Santa Trinità. Siamo battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La nostra è vita nello Spirito. E quindi la preghiera del cristiano è preghiera nello Spirito. E per questo la figura di Elisabetta, che piena di Spirito, benedice Maria. E quando nascerà il piccolo Giovanni, anche Zaccaria, pieno di Spirito, canterà: benedetto il Signore Dio di Israele che ha visitato e redento il suo popolo. Ecco, restiamo dunque dentro questa corrente dello Spirito, perché il vero Natale è questo. Il vero Natale è Gesù in noi, ma noi possiamo nascere se appunto lo Spirito, questa nascita è opera dello Spirito. Il Cristo in noi può nascere per opera dello Spirito. E quindi invochiamo con Maria il dono dello Spirito, perché, vedete, la casa di Zaccaria, ti dicevo Lucia, è come un cenacolo. Infatti, nella casa di Zaccaria sono tutti pieni di Spirito: Maria, Elisabetta, il bimbo nel grembo di Elisabetta, Zaccaria. E nel cenacolo non è forse così? Avremo di nuovo Maria, e lo racconta Luca nel suo secondo libro, che sono gli Atti degli Apostoli. Per 9 giorni Maria e gli apostoli e le donne, non solo gli apostoli, ma le discepole di Gesù, in preghiera, e poi tutti pieni di Spirito Santo. E allora, quando si è pieni di Spirito Santo, non si può restare al chiuso della casa, del cenacolo, si esce e si porta la bella notizia. Grazie Lucia di questa tua domanda, che mi ha permesso di approfondire appunto il rapporto del Natale con lo Spirito e di come noi, pieni di Spirito in forza del nostro battesimo, ma chiamati a rinnovarci nello Spirito, possiamo appunto benedire, lodare e celebrare anche noi con Maria, Elisabetta, Zaccaria e i pastori i cantici del Natale e il Magnificat e il Benedictus.
Pronto, buonasera, sono Elena, sono Concetta d'Aosta. Le volevo fare questa domanda ricollegandomi alla bellissima esposizione che lei ha fatto. Allora, Giovanni viene colmato di Spirito Santo nel momento in cui Maria si presenta ad Elisabetta. Le sussultò il bimbo nel grembo. Quindi è come se un'infusione avesse, di Spirito Santo avesse fatto sì che Giovanni riconoscesse già il Messia che Maria portava. Dico bene?
Dici bene. Sì.
Ecco, poi facciamo un salto di 30 anni.
Diciamo, Concetta, che il bimbo e la madre fanno come tutt'uno, per cui
sì.
Giovanni fa in questo senso, sussulta nel grembo di Elisabetta e parla, potremmo dire, attraverso la madre. Scusami, sì. Però, dimmi pure.
No, e facciamo un salto di 30 anni perché c'è un passaggio del Vangelo che ho già interpellato a questo proposito, ma non ho mai ricevuto una risposta soddisfacente. Quando a un certo punto i discepoli di Giovanni dicono, ma è questo il Messia o dobbiamo aspettare qualcun altro? E Giovanni tranquillamente dice, ma andateglielo a chiedere di voi. Allora, questo mandare i suoi discepoli di Giovanni sapeva benissimo che Gesù era il Messia, immagino, e questo mandarli non era una sua curiosità, un suo interpello, ma forse voleva soddisfare la curiosità, voleva dar soddisfazione ai suoi discepoli, perché a me non mi convince il fatto che anche lui avesse dei dubbi, come certi esegeti ritengono.
Sì, allora, anzitutto, proprio per restare nel Vangelo di Luca, Concetta, ti dico che la tua osservazione, cioè la questione che hai posto, ci porterebbe proprio a Luca capitolo 7, dove dal verso 18 c'è Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutte queste cose, cioè dei miracoli che Gesù faceva, e mandò due di loro a dire al Signore, sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Allora, nel Vangelo, quello che tu dicevi, io suppongo che sia per soddisfare la curiosità dei suoi discepoli, ma che Giovanni non doveva avere dubbi. Va bene, ma Giovanni è un uomo, e come lo immaginava il Messia? Se stiamo a quello che leggiamo nei Vangeli sinottici, immaginava che il Messia, Giovanni era cresciuto nel deserto, no? Secondo, vedi anche qui, è figlio di un sacerdote, Zaccaria è il sacerdote, ma Giovanni, figlio di Zaccaria, non lo vediamo ufficiare nel Tempio. Come mai il figlio di un sacerdote è un contestatore quasi del Tempio, perché la comunità di Qumran era in polemica per certi aspetti con il culto del Tempio di Gerusalemme, e questo figlio di prete, Giovanni il battezzatore, figlio di Zaccaria, cresce però nel deserto, molto vicino agli Esseni di Qumran, e andava predicando un battesimo di conversione e predicava appunto che colui che deve venire è come una scure posta alle radici dell'albero, cioè lui immaginava un Messia che avrebbe fatto giustizia, separato il grano dalla pula. Allora il dubbio è anche nel Battista di dire, ma io predicavo, ho atteso un Messia che finalmente avrebbe fatto venire la giustizia e eliminato il male, ma io questo non lo vedo. Quindi che ci sia il dubbio, cioè che ci sia la richiesta, sei tu o ne dobbiamo aspettare un altro? Non è che ci stia così male sulla bocca del Battista, non è segno di incredulità, ma è segno di dire, che tipo di Messia? Io avevo pensato un Messia, appunto, mentre il Battista annunciava un Messia che farà giustizia, giudizio, chi di fatto viene, secondo il Vangelo di Luca soprattutto, è un Messia che annuncia la misericordia, che va a tavola coi peccatori, che si lascia toccare dalle prostitute, e infatti tu, la domanda è posta non a caso al capitolo 7 di Luca, quando Gesù ha rivelato al massimo la sua misericordia. Allora ecco, mi fermerei qui per dire che il piccolo Giovanni, anzitutto, figlio del sacerdote, crescerà molto diversamente da quello che uno si immaginerebbe. E non è mica detto che personalmente conoscesse Gesù, e il fatto che sono cugini, non, che ne sappiamo, c'è 30 anni di silenzio nel Vangelo e quindi dobbiamo non lasciare troppo spazio a una fantasia, anche perché Giovanni stesso, il quarto evangelista, dirà che il Battista dice: in mezzo a voi c'è uno che io non conosco. Ma dice se era suo cugino, ma non conosceva probabilmente che quello era il Messia. Va bene, mi fermo qui, forse ti ho solo confuso le idee, Concetta, ma voglio dirti che dal fatto dell'essere parenti non significa che pieno di Spirito Santo non dovesse avere dubbi. Ecco. Grazie, passiamo ad altre domande e buon Natale a tutti.
Pronto?
Pronto?
Sì, buon Natale, suor Elena. Sono Marisa di Veggiano.
Oh, buon Natale, Marisa. Buon Natale, che bella sorpresa. Allora, che mi dici?
Grazie. Mi ha colpito molto il fatto che tu hai detto che Maria si è messa in cammino verso la cugina Elisabetta ed è diventata come un angelo. Allora io mi sono figurata questa cosa, ma gli angeli sono di natura celeste, ma ci possono essere anche angeli di natura umana?
Allora, momento, mi spiego, sono metafore che utilizzo, cioè come lo diciamo anche noi, no? Cioè come l'angelo vuol dire messaggero di lieti annunci, perché ci sono anche angeli che nell'Apocalisse, ad esempio, non sono sempre messaggeri di lieti annunci, ma anche messaggeri di castighi. Ma quelli di cui ho parlato sono annunciazioni, lieti annunci. Sono stato mandato a portarti un lieto annuncio a Zaccaria, a Maria e ai pastori. Allora, come l'angelo Gabriele si allontana dalla casa di Maria, mi sembra di vedere che Maria diventa portatrice di lieto annuncio, no? Non va a portare a Elisabetta il lieto annuncio? E dunque è come un angelo, nel senso appunto metaforico, non vuol dire, certo che ci sono anche angeli umani, tutti noi siamo chiamati ad essere angeli, messaggeri di lieti annunci. Certo, il cielo evangelizza la terra, avevo detto nel Vangelo di Luca, sono tre annunciazioni, ma una volta che la terra riceve questo lieto annuncio, deve farsi essa stessa, cioè noi, portatori di lieti annunci. Dunque, noi essere angeli gli uni per gli altri, certo, portatori di lieti annunci, essere noi angeli. Diventa anche tu un angelo di Natale e buon Natale, allora tutti quanti.
Grazie.
Possiamo essere, voi mi capite, no? Evangelizzatori, cioè portatori di belle notizie.
Grazie,
grazie a tutti e buon Natale. Allora dalla regia mi dicono che è tempo di concludere e mi sembra bello proprio concludere facendosi gli auguri. E dal momento che ho parlato di angeli, dal momento che abbiamo parlato di questi personaggi, di queste figure di attesa, vorrei farvi gli auguri con le parole degli angeli, il canto degli angeli. Gli angeli cantano. Coloro che ricevono belle notizie, Maria canta il Magnificat. Zaccaria, pieno di spirito, canta il Benedictus. E alla terza annunciazione a cantare non sono semplicemente gli umani, sono i divini, gli angeli. E cosa cantano? È il cantico più breve, ma quello che sta al centro della nostra liturgia, la messa, il canto degli angeli è gloria. E dice così: subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama. Gloria a Dio nei cieli e pace in terra. C'è tutto. Gloria a Dio, pace in terra. Con queste parole, il canto degli angeli, desidero farvi gli auguri più belli di buon Natale, di un santo Natale e anche di buon anno. Ci riascolteremo a Dio piacendo al quarto sabato dell'anno nuovo e intanto buon anno e un felice Natale nella pace del Signore. Gloria a Dio, pace a tutti voi.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.